Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. Oggi ci soffermeremo sul XVI secolo, il Cinquecento. Coglieremo diversi aspetti della sua musica strumentale, una musica che costituisce un patrimonio decisamente importante sotto molteplici punti di vista. Primo tra tutti il fatto che prima del 1500 pochissima è la musica strumentale in nostro possesso e quella che esiste presenta soprattutto caratteristiche proprie della musica vocale. Questo, come in tutte le cose, non significa che non vi sia qualche eccezione, ma rimangono circoscritte come il Codice di Faenza e il Buxheimer Orgelbuch, appunto, eccezioni. La domanda più spontanea, che nasce in animo anche ai non addetti ai lavori, è certamente quella di come sia possibile spiegare questa assenza di materiali musicali quando pitture, affreschi e persino miniature su preziose pergamene hanno fermato le immagini di feste e ricevimenti di corte in cui sono presenti in gran numero strumenti di diversa natura e di diversa foggia. La risposta ce la fornisce la stessa iconografia nella quale, se osserviamo con attenzione, nessuno dei musici rappresentati ha davanti a sé un supporto dal quale leggere ciò che deve essere suonato. Solo i cantanti, quando sono raffigurati, hanno un testo musicale sotto i loro occhi. La spiegazione di tutto questo è la storia a fornircela e ce la fornisce quando ci parla dell'educazione musicale tra Medioevo e Rinascimento. I cantori ricevevano una formazione presso le scuole delle cattedrali e delle chiese importanti, mentre i musici, spesso operanti sul fronte della corte ma anche sul fronte popolare, qualcuno direbbe folcloristico, improvvisavano l'accompagnamento alle voci e nel caso di musica solo strumentale l'improvvisazione seguiva degli schemi ben conosciuti all'interno dei quali ciascuno di loro si muoveva con padronanza assoluta. Con un po' di licenza potremmo paragonare questo modo di far musica all'utilizzo dei cosiddetti standard qualche secolo più tardi. Un caso emblematico di questa prassi sono le cosiddette bass dance, in voga alla corte di Borgogna nel XV secolo e delle quali non restano che le parti necessarie ai danzatori come punto di riferimento. Le due parti improvvisate di Cialamella e Bombarda, pur testimoniate, non ci sono pervenute perché in realtà mai scritte. Nel 1500, all'inizio, quando la bass dance non risultò più di moda, qualche compositore come Josquin o Isaac ha lasciato versioni curate di queste danze, dalle quali possiamo avere un'idea della musica improvvisata presso la corte borgognona. Sarà poi l'invenzione della stampa a favorire l'apparizione della musica strumentale, prima insieme a quella vocale e poi, naturalmente, in raccolte separate. La proposta della musica che ascolteremo oggi tiene conto di quanto vi ho detto sinora e attinge quindi a materiali stampati alternando brani di diverso carattere con organici variati. Ad aiutarci sarà l'ensemble Ricercare di Zurigo sotto la direzione autorevolissima di Michel Piguet. Partiamo dunque dalle danze di Giorgio Mainerio pubblicate a Venezia nel 1578. La data è nella seconda metà del Cinquecento, ma la scrittura è di molti anni precedente. Il carattere stesso delle musiche poi rivela un profondo legame a stili tardo-medievali, così come l'utilizzo documentato di alcuni strumenti. Una curiosità. L'editore fiammingo Pierre Falaise pubblicò parecchie danze di Mainerio senza indicarne la provenienza, dimostrando in questo modo la diffusione di questi brani in Francia e nelle Fiandre. Lo stesso Mainerio dà invece indicazioni di provenienza nel titolo e ve ne accorgerete subito dalla suite di danze tratta dal primo libro dei balli, sei danze rispettivamente intitolate Passe mezzo della Paganina, Putta nera da ballo Furlano, Tedesca 1, Tedesca 2, La lavandara gagliarda e Ungaresca. Thank you. musica da ballo di Giorgio Mainerio, eseguita dall'ensemble Ricercare di Zurigo. Un'altra delle raccolte importanti della musica di danza del Cinquecento è quella di Vincenzo Ruffo, intitolata Capricci in musica a tre voci, ed è senza dubbio la più importante, come dicevo, collezione di musica strumentale italiana della metà del XVI secolo. Ascoltiamo due di questi capricci, il primo intitolato Dormendo un giorno e il secondo La gamba in basso e soprano, eseguita con due viole e fagotto. Vi accorgerete che questa gamba altro non è che il famoso basso ostinato intitolato La Romanesca.
Thank you.
Vorrei proporvi ora, in versione strumentale, un madrigale di Luca Marenzio. Si tratta del madrigale Tirsi morir volea ed è tratto dalla collezione Mottetti, Madrigali et Canzoni Francesi di diversi eccellentissimi autori a 4, 5 e 6 voci, diminuiti per sonar con ogni sorte di strumento e tanco per sonar con semplice voce. Siamo nel 1591 e la cura di questa edizione è di Giovanni Bassano. La parte dell'accompagnamento è abbellita, mentre le quattro altre voci, che sono limitate ora al liuto, sono lasciate dal Bassano invariate. Questa maniera di diminuire soltanto una parte è comune anche ad altri autori. Penso a Diego Ortiz, autore di un famoso Tratado de glossas sobra clausulas. Un contemporaneo di Bassano, anche dalla casa, ci ha lasciato invece esempi di canzone diminuiti in tutte le parti. Ascoltiamo dunque Tirsi morir volea, il madrigale di Luca Marenzi.
Thank you.
Vi sono anche nomi famosi della musica cinquecentesca italiana da prendere come esempio. Vi propongo all'ascolto alcune canzoni di Giovanni Gabrieli che costituiscono certamente uno dei momenti di maggiore importanza della musica strumentale rinascimentale. Tre momenti, tre lavori che sentiremo eseguiti per flauti, viole, liuti e spinetta, che sono state abbellite secondo il consiglio di Michael Pretorius, in base al quale la canzone va eseguita con diminuzioni vivaci e rapide. E sulla musica di Giovanni Gabrieli, Quilisma termina per darvi appuntamento a domenica prossima. Un cordiale arrivederci da Giovanni Conti.